Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la seconda epistola di Paolo a Timoteo, precisamente il capitolo 3 dunque della seconda epistola di Paolo a Timoteo, a partire dal versetto 10. Così è scritto: quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quello che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato, e il Signore mi ha liberato da tutte. E d'altronde, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto a pieno fornito per ogni opera buona. Dunque Paolo ha scritto due epistole a Timoteo, che lui chiama mio vero figliuolo in fede, e in questa sua seconda epistola, che Paolo gli scrisse poco tempo prima della sua dipartenza, l'apostolo gli dice diverse cose, gli ordina di fare diverse cose, e in questa parte di questa epistola praticamente gli ricorda quali persecuzioni, diciamo, gli parla delle sue persecuzioni, gli accenna alle sue persecuzioni, alle sue sofferenze, a quello che gli era avvenuto ad Antiochia, ad Iconio e a Listra. In particolare vi ricordo che a Listra l'apostolo Paolo fu lapidato, e quindi fu vicino alla morte, ma il Signore appunto lo preservò dalla morte. D'altronde, quando Paolo dice a Timoteo: tu hai tenuto dietro alle mie sofferenze, dobbiamo sempre ricordarci delle parole che il Signore Gesù disse ad Anania, quel pio discepolo di Damasco che fu mandato dal Signore a imporre le mani a Saulo da Tarso affinché recuperasse la vista e fosse ripieno dello Spirito Santo. Il Signore aveva detto infatti ad Anania, perché questo praticamente Anania, siccome che il Signore gli disse in visione di andare, no? Di andare nella strada detta diritta e cercare in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso. Allora Anania gli rispose: Signore, io ho udito dire da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha potestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e ai re e ai figlioli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome. Quindi dobbiamo considerare questo. Quando noi leggiamo, diciamo, negli Atti degli Apostoli e poi nell'epistola dello stesso Paolo, di sofferenze che lui patì per amore del Signore, dobbiamo sempre ricordarci che queste sofferenze erano state preannunziate dal Signore ad Anania, perché praticamente il Signore gli disse: io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome. E difatti quella parola si è adempiuta, come si adempiono tutte le parole del Signore, perché veramente l'Apostolo Paolo soffrì molte cose per amore di Cristo. Ricordatevi questo, per amore di Cristo. E quindi quello che gli avvenne ad Antiochia, a Iconio e a Listra, gli avvenne naturalmente quelle sofferenze che lui patì, quelle persecuzioni, diciamo, sopraggiunsero a motivo di Cristo, no? Per amore, come disse Gesù, per il mio nome, quante cose debba patire per il nome. Quindi quelle cose lui le patì per il nome del Signore, a cagione di Cristo. Peraltro l'Apostolo Paolo si compiaceva in ciò che lui pativa per amore di Cristo. Infatti nella sua seconda epistola ai Santi di Corinto gli dice al capitolo 12, dice ai Santi di Corinto: perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Perché cosa accadeva? Che la potenza di Cristo si dimostrava perfetta nella debolezza dell'Apostolo Paolo. Peraltro il Signore trasse sempre gloria da queste persecuzioni che l'Apostolo Paolo subì per amore di Cristo. Perché? Perché il Signore lo liberò da tutte le sue persecuzioni. Infatti, e questo è veramente meraviglioso saperlo, Paolo dice: sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte, non da alcune solo, no, da tutte le persecuzioni. E noi sappiamo che Paolo ricevette molte persecuzioni, subì molte persecuzioni dai nemici dell'Evangelo, però vedete, il Signore nella sua fedeltà lo liberò da tutte quelle persecuzioni, con potenti liberazioni, perché il nostro Dio risponde in maniera potente. Egli è l'Iddio delle liberazioni. Il nostro Dio ci libera quindi dalle persecuzioni. D'altronde Gesù disse: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Noi sappiamo che saremo perseguitati, fratelli, noi lo sappiamo, è cosa certa, l'ha stabilito il Signore, perché Gesù ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Però noi abbiamo questa fiducia nel Signore, che il Signore ci libererà da tutte le nostre persecuzioni, come il Signore liberò l'Apostolo Paolo. Quindi gli dice a Timoteo: sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. E a tal proposito, vedete, proseguendo, l'Apostolo cosa dice a Timoteo? E d'altronde, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi non ci si deve meravigliare. Noi non ci dobbiamo meravigliare delle persecuzioni che subiamo a motivo di Cristo, perché tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. E chi sono coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù? Sono i discepoli di Cristo che vogliono fare la volontà di Dio. Infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo a Tito al capitolo 2, versetto 11, poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Notate dunque che è la volontà di Dio che noi viviamo in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. E che cosa dice dunque l'Apostolo Paolo a Timoteo? Che tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Non dice alcuni di quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. Ricordatevi, le parole hanno un peso e un significato. E se dice tutti, è tutti. Quindi nessuno escluso. Quando c'è scritto tutti vuol dire che nessuno escluso. Quindi nessuno di quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù si illude. Che nessuno di noi si illuda. Saremo perseguitati. E siamo perseguitati, infatti. A motivo di Cristo. Quindi tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Noi naturalmente lo abbiamo visto, che gli apostoli furono perseguitati. Basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli, ma anche le epistole di Paolo, per renderci conto di come veramente i servitori di Dio sono stati perseguitati da coloro che appunto odiano Dio, odiano Gesù Cristo, odiano la grazia, odiano l'Evangelo. E ancora oggi, fratelli nel Signore, avviene la stessa cosa. Coloro che appunto sono sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, perseguitano coloro che sono sotto la grazia e quindi sotto la potestà di Dio. Noi siamo sotto la grazia. Noi siamo sotto la grazia perché siamo di Cristo e, non essendo più del mondo, siamo perseguitati da coloro che sono del mondo. Infatti il mondo ci odia, come ha odiato Gesù Cristo. Vi ricordate che Gesù fu odiato dal mondo e gli disse infatti che questo avvenne affinché si adempisse la scrittura: e mi hanno odiato senza ragione, perché non è che c'era una ragione, diciamo, per cui Gesù andava odiato. No, lui era il giusto, era il santo, ma fu odiato. Infatti dice così: ma questo è avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza cagione. Quindi che cosa ci aspettiamo noi? Che il mondo ci ami? La scrittura dice: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Sono parole di Gesù queste. Quindi noi non ci meravigliamo assolutamente delle persecuzioni che riceviamo noi, come tutti naturalmente, gli altri che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. Le persecuzioni servono perché producono afflizione, e voi sapete che l'afflizione che cosa produce? Lo dice Paolo. Dice: l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza. Quindi appunto ecco, questa è la ragione per cui noi ci gloriamo, come appunto facevano gli apostoli, ci gloriamo anche nelle afflizioni. Questo è importante, fratelli del Signore, ricordarlo per il bene dell'anima nostra. E dunque, da un lato ci sono appunto tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù che vengono perseguitati, ma ci sono anche i malvagi e gli impostori. Vorrei che notaste subito questa cosa: i malvagi e gli impostori non fanno parte di quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù. Mi pare diciamo assodato questo, mi pare che lo dobbiamo dare per scontato appunto da quanto dice l'Apostolo Paolo. Perché vi dico queste cose, che naturalmente per noi sono ovvie? Perché mi sono accorto che oramai le cose che per noi sono ovvie, grazie a Dio, perché chiaramente è Dio che ci dà intendimento, perché noi cosa potremmo intendere noi se il Signore non ci desse intendimento? Cioè, quello che per noi è ovvio, non è ovvio per tutti quelli che si dicono cristiani. Cioè, io sto vedendo delle cose veramente sconcertanti. Oramai ci sono di quelli che riescono a difendere chi offende Dio dicendo che Dio ha balbettato. Cioè, rendiamoci conto di questo, cioè ci sono persone che si dicono cristiani, che si siedono domenica dopo domenica sui banchi di un locale di culto, un giorno sentono dal pulpito dire che Dio ha balbettato, attenzione, parole testuali, Dio ha balbettato, e dicono amen. Cioè, capite? Cioè, a Dio viene attribuita un'imperfezione, perché è evidente che chi balbetta ha un'imperfezione fisica. Imperfezione fisica. Ebbene, attribuiscono, ci sono coloro che dal pulpito dicono che Dio ha balbettato, quindi attribuiscono a Dio dei limiti, un'imperfezione, capite? Cioè, colui la cui opera è perfetta viene praticamente, la cui parola è pura ad ogni scoria, viene accusato o oltraggiato in questa maniera. Eppure ci sono tanti che dicono amen a questa offesa nei confronti di Dio. Ora, noi chiaramente, per noi è ovvio che Dio non abbia mai balbettato, perché il nostro Dio non balbetta, per noi è ovvio, però ci sono tanti per cui non è ovvio, e addirittura ci dicono: no, ma voi non avete capito cosa voleva dire il pastore, il predicatore, come non abbiamo capito cosa voleva dire? Ma noi l'italiano, grazie a Dio, lo comprendiamo. Io non comprendo l'arabo, non comprendo il russo, ma l'italiano io lo comprendo. E se io sento un pastore evangelico italiano che dice dal pulpito che Dio ha balbettato, che cosa devo capire? Che cosa devo capire? Fatemi capire. Cosa devo capire? Un'altra cosa. Vorreste che io capissi un'altra cosa, però ringrazio Dio che veramente non solo mi dà di capire l'italiano, ma anche mi dà di intendere le sacre scritture. Non solo di intenderle, ma anche poi di esporle, di trarre ragionamenti dalle sacre scritture per l'edificazione della Chiesa. Allora, vedete, sta succedendo questo, che ormai dal pulpito possono essere dette le cose più offensive nei confronti di Dio, e queste cose vengono accettate. Ma guardate che nel mondo veramente stanno facendo a gara chi insulta di più il Dio e il Signore Gesù Cristo. Non pensate che questo stia accadendo solo in Italia. Ma veramente al Signore vengono attribuite delle cose proprio veramente assurde, idee assurde, parole assurde, cose che Dio non ha mai pensato, cose che Dio non ha mai detto. E queste cose avvengono sotto gli occhi di tutti noi, possiamo dire. Però chi è che si leva? Chi è che si leva in favore della verità per turare la bocca a costoro? Sono ben pochi, fratelli nel Signore, perché c'è questo desiderio di compiacimento, ma non a Dio, ma agli uomini. Tanti vogliono piacere agli uomini anziché a Dio. E quindi accettano le cose più assurde. Ma quanto a noi che vogliamo piacere a Dio anziché agli uomini, noi ci leviamo in favore della verità, e quindi ci leviamo contro queste scelleratezze che vengono dette contro il nostro Dio. D'altronde io vi ricordo che gli ignostici, ogni tanto è sempre bene ricordarli, gli ignostici, quegli eretici che sorsero appunto nel primo secolo, e poi per alcuni secoli veramente si espansero veramente molto e afflissero molto la Chiesa con le loro eresie distruttive. Io vi ricordo che gli ignostici che si presentavano come cristiani, che si infiltravano in mezzo alle chiese, però erano degli eretici. Gli gnostici detestavano l'Iddio dell'Antico Testamento, che è anche l'Iddio del Nuovo Testamento, e lo definivano malvagio. Un Dio irascibile, lo definivano un Dio invidioso, un Dio ingiusto, insomma. Gli gnostici bestemmiavano contro Dio e avevano molti, molti seguaci, fecero molti, molti proseliti gli gnostici. E guardate che oggigiorno il pensiero gnostico esiste ancora ed è penetrato nelle chiese. Quando voi sentite offendere Dio, quando sentite disprezzare Dio, quando sentite bestemmiare contro Dio, in ambito evangelico, dovete sapere che quello spirito che induce a fare queste cose è lo spirito dell'anticristo, proprio è lo spirito che animava gli gnostici e che li anima tuttora, perché gli gnostici esistono ancora oggi e li riconoscete subito perché offendono l'Iddio dell'Antico Testamento. Lo offendono, lo oltraggiano. Perché? Perché loro non sopportano, quello che è scritto. Per esempio, non sopportano, leggere che Dio mandò il diluvio universale, non sopportano leggere che Dio distrusse, riducendoli in cenere, Sodoma e Gomorra, e così via. Perché loro reputano Dio un Dio malvagio. Ebbene, quante volte abbiamo sentito e sentiamo parlare contro Dio? Contro Dio! Quanti dicono oggi, e parlo di evangelici che dicono: no, ma il mio Dio non è l'Iddio che punisce! Ah no? E allora è un altro Dio il tuo Dio, perché l'Iddio vivente è vero, che è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è un giusto giudice che punisce, o meglio, che non lascia impunito il colpevole, e Dio non cambia. Evidentemente costoro hanno un altro Dio e infatti parlano male del nostro Dio, che è l'Iddio vivente e vero. Non ci faremo mica influenzare dagli numeri che costoro esibiscono, ma possono esibire tutti i numeri che vogliono, possono fare vedere tutte le foto che vogliono, tutti i video che vogliono, possono farci vedere gli stadi pieni, i teatri pieni, possono farci vedere le sale di conferenze piene, ma costoro predicano un altro Dio. Un altro Dio, non predicano l'Iddio vivente e vero, ma un Dio che si sono fatti, a loro immagine e somiglianza, un Dio che non punisce nessuno, un Dio che non manda terremoti, un Dio che non manda carestie, un Dio che non colpisce nessuno, con malattie, o che non fa morire nessuno. Questo è il loro Dio, certo, un altro Dio, ma costoro veramente non conoscono il Dio, perché se conoscessero il Dio non parlerebbero in questa maniera. Come il Dio non punisce, come il Dio non manda catastrofi, ma leggete le sacre scritture, leggete le sacre scritture invece che i manuali della vostra denominazione, leggete le sacre scritture dalla Genesi all'Apocalisse, non leggete solamente il capitolo 13 di Primo Corinzi dove si parla della carità, non leggete solamente quei versetti che parlano della bontà di Dio, della sua fedeltà, della sua misericordia, ma leggete tutta la scrittura, ogni scrittura ispirata a Dio, e vedrete che vi hanno presentato un altro Dio, non l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma un altro Dio. E allora veramente scapperete via da questi locali di culto dove appunto vi presentano questo Dio diverso. Questo Dio che non punisce, questo Dio che non giudica nessuno, questo Dio che non manda malattie, ma guarda un po', l'Iddio di costoro non manda malattie, Il nostro Dio invece fa cadere malate, come? È come se colpisce con le malattie, come anche colpisce con la morte, quelli che meritano di essere puniti in questa maniera. Dunque ecco perché vi ho detto, quello che noi, per noi è ovvio, per molti non è assolutamente ovvio, ma perché sono ciechi, c'è uno spirito di stordimento su tante chiese, lo spirito di stordimento che c'era su Israele ai giorni dei profeti, eh? Sentivano predicare Isaia, sentivano predicare Geremia, ma quello spirito di stordimento che era sugli israeliti ribelli gli impediva di capire e di ricevere quello che dicevano i profeti che parlavano da parte di Dio. Oggi su molte chiese c'è questo spirito di stordimento che gli impedisce di credere nella parola di Dio. Io sono molti anni oramai che lotto in difesa dell'Evangelo e che confuto le falsità, e voi lo sapete che ho sempre denunciato quello che avviene di orribile, di abominevole nelle chiese evangeliche, e continuerò a farlo con l'aiuto che viene da Dio. Quindi, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Quindi non è previsto nessun miglioramento per i malvagi e gli impostori. Sia chiaro a tutti questo, perché c'è scritto che andranno di male in peggio, non è che c'è scritto che miglioreranno di tanto in tanto, no, andranno di male in peggio. Ora vediamo un po', diciamo, alcuni versetti che ci parlano del malvagio, alcune parole che parlano del malvagio. Ascoltate cosa dice il salmista, il Salmo 7. Nel Salmo 7 c'è scritto quanto segue, a partire dal versetto 14. Ascoltate. Ecco, il malvagio indoglie per produrre l'iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l'ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli ritornerà sul capo e la sua violenza gli scenderà sulla testa. Quindi, quando voi leggete qua i malvagi, ma chi sono questi malvagi? Come li descrive la scrittura? I malvagi? Ecco, questa è una descrizione che io direi perfetta, perché è parola di Dio. O non è parola di Dio questa? È parola di Dio. Cosa dice quindi del malvagio la Sacra Scrittura, che è ispirata da Dio? Che indoglie per produrre iniquità. Praticamente il malvagio studia sempre come fare il male agli altri. Infatti dice, egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa. Ma non è che l'ha scavata per lui, attenzione. No, il malvagio scava le fosse per gli altri. Scava le fosse ai giusti, perché il malvagio odia i giusti. Non può essere altrimenti, perché il malvagio è dal diavolo. Allora guardate cosa c'è scritto: ha scavato una fossa e l'ha resa profonda. Non è che ha scavato una fossetta, no, ha scavato proprio una fossa bella profonda. Dice l'ha resa profonda. Evidentemente si auspicava che il giusto ci cadesse proprio tutto per intero in questa fossa, no? Capite? E così fosse tolto di mezzo il giusto, che appunto il malvagio odia. Ma che c'è scritto? Ma è caduto nella fossa che ha fatto. Avete visto? Aveva fatto, il malvagio scava la fossa per il giusto, però poi il Signore ci fa cadere il malvagio nella fossa. Non è che ci fa cadere il giusto. Il giusto viene liberato dal Signore, perché a Dio appartiene il preservare dalla morte. Dio è l'Iddio delle liberazioni. D'altronde Dio è colui che libera il giusto dalle molte afflizioni, perché dice molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. E queste afflizioni da chi gli vengono procurate? Dal malvagio, dai malvagi che scavano, stanno sempre lì praticamente a progettare delle fosse belle profonde per i giusti, ma puntualmente i malvagi cadono nelle fosse che hanno scavate. Infatti dice, ma è caduto nella fossa che ha fatta. E quando il malvagio cade nella fossa che ha fatta, che fa? Fa la vittima. Fa la vittima. Sapete che cosa arriva a dire il malvagio? Che è caduto nella fossa che gli ha fatto il giusto. Praticamente, allora, vi spiego come funziona. Il malvagio scava una fossa, la rende profonda per il giusto. perché odia il giusto. Poi il Signore ce lo fa cadere dentro, il malvagio, nella fossa. Nella fossa che le sue mani stesse hanno fatto. Ma quando lui cade nella fossa, poi fa la vittima. Fa la vittima, fa il perseguitato. Perché? Perché lui nella fossa c'è caduto perché il giusto gli ha fatto cadere. Avete capito? Praticamente manipola tutta la realtà, praticamente. No, ma è così, eh? È così. Poi quando le cose succedono, no? Cosa accade? Che uno legge la scrittura e dice, ma guarda, ma è proprio così come è scritto. Quindi il malvagio è caduto nella fossa che ha fatto. Ma perché questo? Perché Dio è giusto. E Dio punisce il malvagio, non lo lascia impunito. La sua malizia, dice, gli ritornerà sul capo e la sua violenza gli scenderà sulla testa. Guardate, fratelli nel Signore, io ve lo ripeto per l'ennesima volta. Ai malvagi che ci perseguitano, noi non dobbiamo fare alcun male. Non dobbiamo pregare per il loro male. Anzi, dobbiamo pregare per la loro salvezza, semmai. Per la loro conversione. Ma mai per il loro male. Ma perché? Ma perché Dio ha già stabilito di punire i malvagi. Cioè, è come se Dio avesse emanato un decreto. Perché queste parole sono un decreto. Se Dio dice la sua malizia gli ritornerà sul capo, se Dio dice la sua violenza gli scenderà sulla testa, guardate, fratelli, che questo è un decreto di Dio. Questo si adempie. Ma io l'ho visto tante volte questo, con i miei occhi. Perché è così. Poi certo il malvagio ti dirà che tu hai fatto la danza della maledizione finché la maledizione cadesse su di lui. No, la maledizione cade sul malvagio perché Dio ha decretato che avvenga così. Ecco perché la Sacra Scrittura ci esorta a fuggire il male, a non fare a male alcuno al prossimo. Per quale ragione altrimenti? Perché? Perché quello che l'uomo ha seminato, quello pure mieterà. E il malvagio che cosa semina il malvagio? Che cosa semina il malvagio? Semina iniquità. E quindi che cosa pretende il malvagio di raccogliere? Che cosa pretende il malvagio di raccogliere? Benedizioni? No, raccoglierà maledizioni. Quindi, allora vedete che descrizione che fa la perfetta che fa la Sacra Scrittura del malvagio? Ma adesso andiamo all'impostore. Perché pure la scrittura c'ha una descrizione pure dell'impostore. Andiamo in Isaia. Isaia al capitolo 30-32, guardate che cosa ci dice. Allora parla dello scellerato e dell'impostore. Allora ascoltate la descrizione che cioè quello che dice il profeta Isaia da parte di Dio. Capitolo 32, da versetto 5. Lo scellerato non sarà più chiamato nobile e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo, poiché lo scellerato proferisce scelleratezze, il suo cuore si dà all'iniquità per commettere cose empie e dir cose malvagie contro l'Eterno per lasciare vuota l'anima di chi ha fame e far mancare la bevanda a chi ha sete. Le armi dell'impostore sono malvagie. E forma criminosi disegni per distruggere il misero con parole bugiarde e il bisognoso quando afferma il giusto. Ma l'uomo nobile forma nobili disegni e sorge a pro di nobili cose. Notate la differenza che c'è tra l'uomo nobile e gli scellerati e gli impostori. Voglio dire, si vede a occhio nudo, come si suol dire. Allora, guardiamo cosa dice dell'impostore. Allora, le armi dell'impostore sono malvagie, quindi noi sappiamo che l'impostore c'ha delle armi, ma sono armi malvagie. Infatti, che cosa fa? Praticamente pensa a fare il male agli altri. Infatti dice, egli forma criminosi disegni, criminosi, praticamente è un criminale. L'impostore sappiamo che è un criminale. Oggi li chiamano delinquenti, ce ne sono in tutti i settori della società, di criminali. Dice per distruggere il misero con parole bugiarde, quindi sappiamo che l'impostore è bugiardo. E cosa vuole fare lui con le menzogne? Distruggere il misero, vedete? Quindi questo è molto importante, sapere che l'impostore è anche un bugiardo. È il bisognoso quando afferma il giusto, vedete? Perché l'impostore detesta chi afferma ciò che è giusto agli occhi di Dio. E quindi che fa? cerca di distruggere anche il bisognoso. Allora, cosa fa lui, l'impostore? Forma dei criminosi disegni. I suoi pensieri sono volti sempre al male del prossimo. Eh? Le armi dell'impostore sono malvagie. Mentre le armi degli uomini nobili sono armi di giustizia. Perché? Perché gli uomini nobili sorgono a pro di nobili cose e gli uomini nobili, diciamo, lottano, ma non contro Dio, contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono in luoghi celesti. Ecco gli uomini nobili che cosa fanno. Gli uomini nobili usano le armi della giustizia, che sono armi spirituali, che sono le armi che fornisce Dio. Ma le armi dell'impostore sono malvagie. Perché? Perché l'impostore è dal diavolo. Quindi c'ha delle armi l'impostore, ricordatevi. Naturalmente una delle armi è la menzogna, mentre noi abbiamo la verità, l'impostore ha la menzogna. L'impostore praticamente lui fa della menzogna il suo rifugio, perché pensa che è un rifugio sicuro. Guardate che stolto che è l'impostore. Poi però il Signore distrugge il rifugio, appunto, nel quale si era rifugiato l'impostore. Praticamente è così, avviene così, fratelli nel Signore. Guardate che quello che c'è scritto si adempie, No, perché alcuni dicono, no, ma la Bibbia, ma chi l'ha scritta? L'hanno scritta degli uomini, Ma voi vi fidate di un libro scritto da uomini, lo reputate parola di Dio? Sì, ma gli uomini che hanno scritto i libri erano uomini sospinti dallo Spirito Santo, che hanno scritto per volontà di Dio, Che hanno parlato da parte di Dio. E quando qui dice che i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, guardate che è quello che è sempre avvenuto. Avveniva ai giorni di Paolo questo, ma avviene anche oggi. Voi guardate attentamente, fratelli, i malvagi e gli impostori, e noterete che queste parole si adempiono. Stanno andando di male in peggio. Io non ho mai visto un malvagio e un impostore andare bene, o comunque sia migliorare. No, io li ho visti sempre peggiorare, ma sempre, Ma perché la scrittura è la parola di Dio, è la parola di Dio, è verità. Allora dice così: andranno di male in peggio, quindi peggioreranno, Quindi questo è stabilito da Dio. Ma guardate che cosa dice l'apostolo Paolo immediatamente dopo: seducendo ed essendo sedotti. Quindi praticamente, allora, i malvagi e gli impostori che sono in mezzo alle chiese evangeliche, precisiamo, cioè io non è che... Allora, sì, naturalmente dobbiamo parlare. La scrittura, quando parla di malvagi e impostori, parla anche di quelli che sono, diciamo, musulmani e così via. Però attenzione, qua parliamo di quelli che sono in mezzo alle chiese, malvagi e impostori che sono in mezzo alle chiese. Allora dice: seducendo ed essendo sedotti. Quindi, che cosa significa questo? Che i malvagi e gli impostori sono dediti alle arti seduttrici dell'errore. Sapete che la scrittura parla delle arti seduttrici dell'errore? Ascoltate che cosa dice l'apostolo Paolo ai santi di Efeso. Dice così. Allora, al capitolo 4, dal versetto 11, Efesini: ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato d'uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Quindi, fratelli nel Signore, avete letto che cosa c'è scritto, dunque, no? Allora, esistono le arti seduttrici dell'errore. Allora, i malvagi e gli impostori praticano queste arti. E naturalmente il Dio ha stabilito nella sua Chiesa i suoi ministri, certo, affinché naturalmente la Chiesa sia edificata e affinché i santi non siano praticamente, non cadano vittima di questi malvagi e impostori che praticano le arti seduttrici dell'errore. Ora, quando voi, vi trovate davanti un malvagio impostore, è come se vi trovaste davanti qualcuno che è uscito da una scuola dove insegnano a sedurre, e praticamente dove insegnano le arti seduttrici dell'errore. È la scuola del diavolo, praticamente. Perché il diavolo, ricordatevi, è il seduttore di tutto il mondo, ed è chiamato, come è chiamato? Il maligno. Chiamato Satana, cioè avversario. Quindi i malvagi e gli impostori hanno preso dal diavolo, che è il loro padre. Infatti dice seducendo, infatti seducono con dolce e lusinghiero parlare il cuore dei semplici. Sì, sono proprio loro, seduttori di menti. Quindi i malvagi e gli impostori seducono, ma badate bene, da un lato seducono, però anche loro vengono sedotti. Infatti, una delle cose che si vedono quando appunto si hanno davanti i malvagi impostori, che è vero, seducono, però d'altro canto loro vengono sedotti dal serpente antico. Sì, è vero, loro praticano le arti seduttrici dell'errore, ma vengono altresì sedotti dal diavolo. Il fatto è che coloro che vengono sedotti dal diavolo praticamente pensano di essere nel giusto. Guardate che è qualcosa di tremendo. Il diavolo praticamente gli induce a credere nelle loro menzogne. Ma quante volte, si incontrano delle persone convinte proprio di credere in qualcosa di giusto, ma mentre credono in qualcosa di assolutamente assurdo, sbagliato. Per esempio, ho incontrato persone che credevano nella reincarnazione. Oh, ma quando parlavano sembravano veramente convinti, Ma l'incarnazione non esiste. L'incarnazione è una menzogna. Per esempio, quando incontrate un terrapiattista, quelli che dicono che la terra praticamente è piatta, no? Come un piatto, praticamente, no? Cioè, dicono delle cose assurde. La scrittura dice che Dio sta assiso sul globo della terra, arrivano questi che dicono che la terra è piatta, ma cioè, è una menzogna. Pure quando li senti parlare, che convinzione che mostrano! È perché praticamente il diavolo li ha sedotti. E gli fa vedere le cose false come se fossero vere. Capite? È così. Ma guarda, vi faccio un altro esempio. Guardate che i satanisti pensano che il diavolo sia buono, Non è che pensano che il diavolo sia cattivo. No, pensano che il diavolo sia buono e cerca il loro bene. Ora voi direte, ma com'è possibile? Ma quando uno rimane sedotto, è così. Prendiamo un altro esempio. Quelli che per esempio recitano del continuo l'Ave Maria, no? Sono convinti che Maria in cielo li ascolta e che porta le loro preghiere a Gesù, mentre Maria non le ascolta. Maria non fa da mediatrice, non fa da avvocata. Maria è in cielo col Signore. Eppure nel mondo ci sono centinaia di milioni di persone che sono convinti che quando recitano l'Ave Maria, Maria li ascolta. Capite? Ora pro nobis, no? Gli dicono sempre a Maria, ma Maria non ascolta quell'ora pro nobis, cioè prega per noi. Non l'ascolta, eppure loro sono convinti che Maria li ascolta. Come anche quelli che si prostrano davanti alle statue e pensano che le statue li ascoltano. Ma le statue possono ascoltare, le statue. C'hanno orecchio ma non ascoltano, c'hanno piedi ma non camminano, bisogna portarli. Bisogna portarli, gli idolatri portano il loro stato. Capite che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che quando si rimane sedotti dal diavolo, uno non capisce niente, il diavolo riesce a fare vedere la terra, il globo terrestre glielo fa vedere piatto. Ma voi vi rendete conto che cosa riesce a fare? E così è, naturalmente, il diavolo riesce a far vedere Paolo, l'apostolo Paolo, come uno che, per esempio, ha traviato la Chiesa antica, i discepoli di Gesù. Sì, ci sono quelli che dicono: no, ma Paolo ha rovinato tutto, ha rovinato l'insegnamento di Gesù, lo ha manipolato, praticamente ha creato lui il cristianesimo, ma perché Gesù non è il fondatore del cristianesimo, è Paolo il fondatore, ha fuorviato le anime, le chiese, è stato un danno enorme che ha provocato l'apostolo Paolo alla Chiesa antica. Capite che cosa il diavolo riesce a fare credere? Il diavolo riesce a fare credere che l'apostolo Paolo era un falso apostolo, dico, per arrivare a fare credere questo, capisci? Quindi quello che io naturalmente vi sto dicendo è questo, che costoro seducono e vengono sedotti. E guardate che in mezzo alle chiese noi stiamo vedendo veramente questi malvagi impostori sedurre tanti, però li stiamo vedendo anche sedotti, ma guardate che la lista ormai è così lunga, cioè ormai stiamo vedendo veramente malvagi impostori che dicono le cose più assurde, le cose... c'è una gara, cioè come se ci fosse una gara a chi dice le cose più assurde contro la parola di Dio, contro la verità, proprio veramente costoro seducono, ma anche vengono sedotti. Quindi bisogna stare molto attenti. E quindi bisogna fare come ha detto l'apostolo Paolo a Timoteo: ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le ha imparate, che da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Quindi, che cosa bisogna fare? Praticamente, nel vedere tutti questi malvagi, questi impostori, andare di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti, noi cosa dobbiamo fare? Perseverare nelle cose che abbiamo imparato. Nelle cose che abbiamo imparato e nelle quali l'Iddio nostro ci ha confermato fino ad ora. Naturalmente dobbiamo perseverare in primis nell'Evangelo di Cristo, che l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, perché vi ricordo che l'Apostolo Paolo l'Evangelo che annunziava non l'aveva ricevuto né imparato da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi perseverare innanzitutto nell'Evangelo e poi naturalmente nella sana dottrina che ci hanno appunto da parte di Dio trasmesso i santi apostoli del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E quindi naturalmente questo significa perseverare, diciamo, in ciò che è scritto, sapendo che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Vedete? A quante cose è utile la Sacra Scrittura, affinché l'uomo di Dio sia compiuto e pieno fornito per ogni opera buona. Perché la Sacra Scrittura ci spinge sempre a essere zelanti nelle opere buone, in ogni opera buona, perché appunto nel fare le opere buone il Dio viene glorificato per nostro mezzo e noi vogliamo che il Dio sia glorificato, non bestemmiato, come avviene per colpa dei malvagi e degli impostori che si riempiono la bocca di parole come Dio è amore, magari diciamo si riempiono la bocca di alcuni versetti biblici e poi veramente con la loro condotta malvagia, iniqua, bugiarda fanno bestemmiare il nome di Dio. E si presentano come cristiani, Non è che i malvagi e gli impostori vengono da voi e vi dicono: io sono un malvagio, io sono un impostore. No, si presentano come cristiani evangelici, Pace fratello! Ma quale fratello? Io non sono fratello dei malvagi e degli impostori. Io sono fratello di tutti coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù, che sono appunto i santi dell'Altissimo. Quindi, fratelli nel Signore, ho voluto ricordarvi queste cose che voi sapete, ma io ve le ricordo perché è giusto che io ve le ricordi. Perché molti malvagi e molti impostori sono presenti in mezzo alle chiese. D'altronde, vi ricordo quello che disse Giuda, che fu costretto a scrivere ai santi per esortarli a combattere strenuamente per la fede, perché dice: poiché si sono intrusi fra noi certi uomini per i quali già ab antico è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, Signore Gesù Cristo. Vedete? Empi! Quindi in mezzo alla Chiesa si sono intrufolati gli empi, gli impostori. Quindi una volta, si riconoscono, i malvagi e gli impostori si riconoscono, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro reca fuori il male. Quando li sentite parlare, dalla loro bocca, ma esce veramente iniquità dopo iniquità. E poi ricordatevi, i malvagi e gli impostori sono bugiardi, questo tenetelo sempre a mente, fratelli. Voi sapete che i bugiardi praticamente prendono piacere nella menzogna e dicono un sacco di menzogne. Tant'è che si dimenticano poi delle menzogne che dicono. E come fanno a tenere a mente tutte le menzogne che dicono? Ne dicono così tante. Mentre chi dice la verità proprio non ha nulla da temere a distanza di tanti anni perché ha detto la verità sempre. E chi dice le menzogne, prima o poi, talvolta prima, talvolta poi, viene scoperto. Le sue menzogne vengono scoperte. E poi quando vengono scoperte, quella persona diventa praticamente agli occhi di tanti una persona orribile, abominevole, perché i bugiardi non vengono stimati dai giusti, naturalmente, però i bugiardi vengono stimati dagli altri bugiardi. Infatti avete notato che i bugiardi cercano i bugiardi, e come i malvagi cercano i malvagi, gli impostori cercano gli impostori. Nel mondo c'è quel detto che dice che chi si assomiglia si piglia, non è così? È un detto del mondo, naturalmente, però io ho notato che l'insensato cerca l'insensato. Il savio cerca il savio, ma l'insensato cerca l'insensato. Purtroppo però talvolta ci sono savi che cercano gli insensati, pensando di trovare chissà che cosa, e diventano insensati pure loro. Infatti dice che il compagno degli insensati diventa cattivo. Ecco perché non bisogna frequentare cattive compagnie. E sapete quante cattive compagnie ci sono in mezzo alle chiese evangeliche? Veramente abbondano le cattive compagnie. Bisogna stare molto attenti con chi si cammina, perché ci sono compagnie cattive che poi fanno diventare cattivi. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, ricordatevelo. Le cattive compagnie non sono utili a confermare i santi nella fede, nella verità. No, le cattive compagnie proprio sviano, corrompono. Quindi state molto attenti ai malvagi e agli impostori. Schivateli. Perché questi qua vanno schivati, Non è che vanno abbracciati, non è che vanno ricevuti, vanno schivati. Sono pericolosi i malvagi e gli impostori. Lo so, è impopolare dire questo, però io lo dico, perché è la verità. I malvagi e gli impostori seducono. Se seducono vuol dire che non edificano. Capite cosa significa che seducono? Seducono! Quindi la scrittura dice: guardate che nessuno vi seduca, Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. E quindi è evidente che la scrittura ci dice di non ascoltare i malvagi e gli impostori, perché sono dei seduttori. Ci hanno spiriti maligni, spiriti seduttori con loro. Queste cose le abbiamo appurate, fratelli, le abbiamo sperimentate, quindi noi sappiamo quello che diciamo, sappiamo quello che diciamo, e come se lo sappiamo. Comunque ringraziamo il Dio, fratelli, perché Dio è colui che ci libera dagli uomini malvagi e molesti, e ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù, e noi per questo veramente lo celebriamo, lo magnifichiamo, lo esaltiamo. Dio è degno di essere glorificato, Dio è il nostro protettore, Dio è il nostro liberatore, e veramente noi siamo veramente sempre grati a Lui per le sue potenti liberazioni. E tra le potenti liberazioni ci sono quelle appunto dagli uomini malvagi e molesti. Ricordatevelo, fratelli, questo. Paolo diceva: in pericoli fra falsi fratelli. Avete capito? I falsi fratelli sono malvagi, I falsi fratelli mica sono buoni, eh? I falsi fratelli sono tra i malvagi e gli impostori, vogliono sedurre, vogliono sedurre! Quindi massima attenzione, guardate che nessuno vi seduca, come è scritto. Quindi, fratelli, vi ho voluto ricordare queste cose che voi sapete, nelle quali ancora state saldi. Io ringrazio Dio per la vostra perseveranza. Ringrazio Dio veramente perché vi ha dato fino a questo giorno di stare saldi nella verità. Ringrazio Dio perché non vi siete sviati dietro i malvagi e gli impostori. E naturalmente continuiamo a pregare gli uni per gli altri, perché molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Quindi, fratelli nel Signore, io veramente vi lascio salutandovi nel Signore, che Dio veramente continui a fortificarvi nella grazia, che Dio continui a benedire e a fare prosperare l'opera delle vostre mani, e continuiamo a camminare uniti insieme con Cristo e per Cristo, il Figlio di Dio, che è benedetto in eterno. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.